altre parole.
È con grande piacere che anche questa mattina abbiamo con noi Francesca Rigotti, la nostra ospite di questa settimana di In Altre Parole. Buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno, devo dire che non sento bene, sento tutti dei bip bip.
Noi la sentiamo bene invece qui in studio.
Allora va bene così,
proviamo.
Okay, d'accordo.
Proviamo a vedere se riusciamo. Allora, Francesca Rigotti, noi ieri siamo partiti nel nostro ragionamento, nella nostra riflessione, dal commento dell'altro giorno sul Corriere della Sera di Beppe Severnini, che parlava del nostro atteggiamento rispetto agli eventi, insomma, geopolitici di questi ultimi tempi, e ci diceva, insomma, che noi attuiamo una metodica rimozione come legittima autodifesa rispetto a quanto sta accadendo. E abbiamo un po' sviluppato questo discorso perché Beppe Severnini faceva questa riflessione rivolgendosi in particolare, questo almeno sembrava, ad ognuno di noi singoli. Noi però abbiamo concluso un po' la riflessione in realtà chiedendoci poi se non potevamo anche, come dire, allargare, estendere il ragionamento anche alla classe politica di oggi, dunque chiedendoci se i politici che sono al potere oggi, che decidono in fondo anche delle nostre sorti, siano, come dire, competenti, autorevoli, siano all'altezza, ecco, delle sfide di oggi. Forse da qui possiamo riprendere.
Sì, va bene. Se siano competenti e se siano autorevoli, questa è una bella domanda. Allora, possiamo riprendere anche, al caso del comportamento di Meloni e Macron,
certo,
di recente. Ecco, lo ricorda lei?
Certo, sì, lo ricordiamo con grande piacere perché ne parlavamo proprio anche, insomma, qualche giorno fa in rassegna stampa, no? Ricorderà chi ci ascolta questa mattina che hanno fatto ampiamente discutere intanto le foto di Macron in guantoni da box che appunto tira pugni, e sono le foto ufficiali che erano state pubblicate martedì della scorsa settimana su Instagram dalla sua fotografa ufficiale, che appunto mostravano un Emmanuel Macron in guantoni da box mentre si allenava in palestra. Questa foto ha fatto molto molto discutere. Poi l'altra invece, che è approdata addirittura sulla prima pagina del Wall Street Journal, è quella di Meloni che si copriva la faccia dentro la sua giacca dicendo all'esponente dei Verdi di non guardarla in quel modo, bravissima, perché in inglese c'è questo modo di dire disturbing eyes, che è così perfetto, in italiano ora non mi veniva l'equivalente. Quindi insomma, due foto che ci hanno fatto un po' riflettere su quello che è il ruolo istituzionale, no? E anche l'immagine, sì, che quindi viene poi trasmessa da due capi di Stato come appunto Meloni e,
sì,
e Macron.
Sì, infatti mi piaceva partire di qui perché abbiamo dei comportamenti, vabbè, nel caso di Meloni secondo me si tratta di un gesto impulsivo, anche un po' incontrollato. Nel caso di Macron invece la cosa più interessante è perché lì c'è secondo me un'intenzione, c'è proprio un'intenzione di dire sono giovane e forte, e adesso ve la faccio vedere io. Evidentemente pratica il pugilato già da tempo, per carità, però è la prima volta che a qualcuno viene in mente di farcelo vedere lì coi guantoni che piglia pugni il sacco. E il messaggio è, secondo me, è chiarissimo, è voluto, e sta a testimoniare questa forza, ma anche la forza della giovinezza, contrapposta a sua moglie, insomma, che ormai va per i 70 anni. Ecco, ma lì hanno tutto in famiglia, hanno la saggezza dell'età e la forza della giovinezza, quindi sono perfetti. Però questo ci porta anche a esaminare il narcisismo di questi politici, no? Che si mettono in vista questa l'esasperazione dell'immagine, del mostrare l'immagine di quello che si è, e far parlare l'immagine invece della parola. E questa è anche una manifestazione di mediocrità? E supplire con questi gesti a una, non so come chiamarla, appunto mediocrità, povertà di contenuti e di conoscenze? La domanda è evidentemente impegnativa, E è possibile che stiamo assistendo, non sono certo io la prima a dirlo, a una mediocrità della classe politica globale, eh? Non sto certo parlando soltanto di casi nazionali, poi ci sono tantissime persone competenti e autorevoli e sagge e che conoscono i problemi, ma allo stesso tempo ci sono anche tante persone che si occupano di politica perché è facile. È un modo facile per emergere, tutto sommato facile perché non richiede, sembrerebbe oggi, non richiedere più tutta quella conoscenza che avevamo, adesso non farò per un elogio del buon tempo antico, ma insomma le classi politiche erano forse anche più anziane, forse più preparate e entravano in politica. Taluni anche in giovane età, ma avevano seguito corsi, cosiddette scuole di partito, formazioni forti, e mentre oggi alcuni, ecco, non voglio come dire condannare, esagerare, alcuni dimostrano una scarsa conoscenza, una scarsa competenza, cara mia Natascia.
Beh, questo in realtà, se facessimo un po' adesso una riflessione sul nostro tempo di oggi, sulla nostra società in generale, su più ambiti, estendendo dunque la riflessione oltre l'ambito politico, forse è un problema che riscontriamo, ecco, in più parti, in più ambiti, in verità, quello che oggi, insomma, sì, le competenze, le preparazioni sembrano, come dire, contare meno forse rispetto al passato, ecco, possono contare di più l'immagine, il modo di, no, magari anche sapersi vendere.
Sì, anche perché, certo, ma come dico, costruire la conoscenza è faticoso, esatto. E uno ci passa tutta la vita e non basta. E adesso voglio fare un esempio banale legato anche alla mia persona. Allora, se io voglio conoscere un evento, eccetera, mi dicono tutti, ah, tu guardi in internet e tac, trovi tutto. Ma se io non conosco le premesse, se non so che cosa devo cercare, perché non ho quella base forte di conoscenze acquisite a scuola, nello studio successivo, nella vita, su che cosa appoggio l'informazione velocissima che leggo in internet? Non riesco a inserirla in un inquadramento che ho già nella testa, capisce quello che voglio dire? Non è che agisco, reagisco, guardo e trovo la soluzione sullo schermo, anche, ma non ho il tempo, cioè se non c'ho nella testa, nella mia testa, faccio rumore perché mi tocco il cranio, non ho questa costruzione e tutte queste conoscenze, non so che cosa è stato detto, che cosa è stato fatto, non conosco la storia, non conosco la legislazione, come faccio a inserire il mio problema all'interno di un quadro generale? Questo è il mio grosso problema e la mia grossa domanda questa.
Certo. E questo adesso mi ha riportato alle immagini di cui parlavamo prima, no? Di Macron, in particolare di Macron, non quella di Meloni, perché come diceva lei sono due immagini differenti, quella di Macron appunto
molto
no? Studiata a tavolino, e però ci dice anche un po' oggi, insomma, anche la comunicazione politica si basa un po' su questo, un'immagine così arriva diretta, non ha bisogno di parole, dà un certo tipo di messaggio, perché oggi la comunicazione comunque si basa un po' sull'immediatezza, sui messaggi frammentati, e la complessità oggi viene sempre meno, anche qui, non soltanto in politica.
Sì, e lei pensi, qualche tempo fa, diciamo, quella stessa immagine sarebbe stata espressa in parole, no? E con le famose metafore del linguaggio politico. Per esempio, un personaggio come Mussolini, scusate se lo cito, ma avrebbe detto nei suoi discorsi, guardatemi, io sono l'uomo forte, io sono il giovane e potente. Contemporaneamente già usava le immagini, perché si faceva vedere a torso nudo che guidava il trattore, però queste immagini ovviamente non circolavano in maniera così diffusa come oggi. Mentre quella pugile, ecco, Macron, soprattutto con le venature, poi non me la sono guardata bene l'immagine, con queste venature proprio che escono dai muscoli che sembra già un'altra volta, e proprio lì, e questo poco dopo aver detto, ma potremmo forse mandare i soldati, esatto, francesi in Russia, poco dopo ci dice, sono giovane e forte, come gli eroi, erano 300, sì, erano giovani e forti, perché gli eroi sono così.
Sì, anche
e sta proprio dicendo questo.
Perché il suo messaggio comunque o la sua volontà di invadere la Russia alla fine era stata molto criticata, no? Non è che avesse avuto poi un buon riscontro.
Ma insomma, bisogna sempre criticare ad esempio. Secondo me invece ha fatto una bella operazione, ecco. Sempre di immagine, per carità, narcisista, tutto quello che vogliamo, però il messaggio che ha trasmesso più chiaro di così non poteva essere. E se era quello che voleva trasmettere, cosa di cui, ripeto, sono convinta. E voleva anche mostrare l'immagine: sono giovane. In confronto a Putin, che cosa, quanti anni ha? 72, una cosa del genere. Ecco, e fa parte dei politici, chiamiamoli così, vecchi.
Ecco.
E lì potremmo guardare, rifarci
il salto...
un articolo dell'Internazionale che lei ce lo racconta.
No, più che altro il salto è un attimo, volevo dire, perché subito vengono in mente, insomma, Trump e Biden, pensando alle prossime elezioni americane, qui ritornando, no, alla classe politica di oggi, perché adesso al di là dei partiti politici che rappresentano i due, eccetera, ma il fatto che alla fine gli americani avranno l'unica, come unica possibilità di scelta, loro due, entrambi, insomma, dei politici davvero con un'età ragguardevole.
Sì, però bisogna anche dire che la cosa si è svolta, tra virgolette, per caso, nel senso che Trump è riuscito a ripresentarsi, staremo a vedere. Biden è stato eletto a un'età già ragguardevole, ma se adesso, secondo me l'analisi che dice che se gli si fosse contrapposto un altro o altri candidati democratici, questo avrebbe indebolito il fronte democratico. Mentre in questo modo, da quanto io ho capito, si cerca di concentrare i voti per il Partito Democratico più che su Biden e poi in qualche modo sostituirlo, se non potrà, se si ritirerà, se succederà, con una persona che peraltro in quel momento non sarebbe eletta, no? Quindi c'è una difficoltà in quel senso. Però io capisco contemporaneamente l'idea di non andare alle primarie cosiddette alla ricerca di un altro o di un'altra candidata, proprio per non indebolire il fronte. Quindi è vero che c'è questo grosso problema dell'età, ma forse il sostituire con un candidato più giovane, Trump era insostituibile, quindi se lo terranno,
certo.
Rappresentava un rischio troppo forte, capisci qualche volta?
Sì, sì, strategicamente non funziona. E siamo anche in chiusura, quindi magari domani possiamo ancora riprendere da qui se vorremmo, ma volevo citare soltanto l'articolo sull'Internazionale a firma di John Amont del Wall Street Journal, e lui dice, però questo commento mi era piaciuto: non solo Joe Biden negli Stati Uniti, l'età media dei leader mondiali aumenta sia nelle democrazie sia nei paesi autoritari, e proprio quando servirebbero idee nuove. Ecco, magari con questo noi possiamo concludere. Intanto, Francesca Rigotti, grazie per essere stata con noi e ci risentiamo sempre domani alle 8:18.
Va bene, grazie mille.
A domani.
Rete 2.